SBS Italia.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Per raccontarci la sua storia, oggi parliamo con Maria Teresa Piccioli, Terry Piccioli, della sua vita tra cinque mondi. Terry Piccioli, figlia del diplomatico Peppino Altomare, come tutti i figli dei diplomatici, ogni 4 anni ha dovuto cambiare paese e ripartire alla volta di un'altra sede diplomatica, abbandonare le amicizie fatte nel paese di passaggio e ricominciare una nuova vita. Terry, buongiorno.
Buongiorno.
Terry, com'è stata la tua vita da bambina con questi continui spostamenti?
Come puoi immaginare, è stata una vita molto movimentata e allo stesso tempo avventurosa, a confronto con tante diverse realtà e anche quotidianità. E mi ha senz'altro dato un'apertura mentale notevole e una disponibilità verso gli altri.
Quali sono le tappe del tuo itinerario che hanno avuto un maggiore impatto nella tua vita personale e professionale?
Allora, le tappe sono state nella mia vita personale, direi, è stata molto importante l'Olanda. L'Olanda, l'AIA. Vivevamo a L'Aia e l'ho trovata una città molto viva, di grande apertura, e ho frequentato la scuola inglese e poi così ho avuto l'occasione anche di fare dei corsi di scultura, di frequentare cinema d'essai e un mondo internazionale, perché c'erano figli di personaggi, venivano da tutto il mondo, quindi è stato veramente molto importante per me. E poi la seconda tappa, direi, che ha avuto maggiore impatto è stata Milano, perché lì mi sono laureato, ho frequentato la Bocconi, mi sono laureata in lingue quando c'era ancora la facoltà di lingue e anche la scuola interpreti e devo anche ammettere che ho partecipato al movimento studentesco del 68 e al nostro pensionato c'erano Emma Bonino, dalla Chiesa, il figlio del famoso generale che poi è stato ucciso, e Daverio, il critico letterario, quindi ero in compagnia di persone di grande intelletto.
Deve essere stata una vita bellissima, dicevo, diciamo così, anche se movimentata in quel periodo.
Sì, molto.
E Terry, qual è stato il primo paese di cui sei stata, diciamo così, ospite, e cosa ricordi di quel periodo?
È stata Shanghai, dove sono stata praticamente portata alla tenera età di 4 mesi in culla. E il viaggio è durato 7 giorni in aereo, c'erano gli idroplani allora e quindi è stato un viaggio molto interessante e ho vissuto anche l'avvento di Mao Zedong. I ricordi purtroppo per me sono un po' offuscati perché ero piccolissima e sono stata fino a 3 anni praticamente a Shanghai e avevo imparato a parlare lo shanghaiese.
E dopo Shanghai?
Dopo Shanghai siamo invece andati a Hong Kong, siamo stati trasferiti perché il governo italiano non aveva riconosciuto il governo di Mao e a Hong Kong è stato anche altrettanto interessante. Lì ho dei ricordi perché ero già più grande e ho frequentato l'asilo svizzero, quindi oltre all'inglese ho imparato anche il francese. E era una città veramente interessantissima negli anni 50, con grandi scambi internazionali, una città molto stimolante anche per una bimba vivere questa realtà orientale, anche nei suoi aspetti quotidiani.
Quindi dopo il viaggio dove è continuato?
Dunque, dopo Hong Kong siamo rientrati in Italia e poi a Karachi nel Pakistan. e dove sono stata solo un anno, e dato che le scuole non erano molto adeguate, i miei hanno preferito mandarmi in collegio in Italia e sono andata dalle Marcelline a Bolzano.
Tu hai scritto un volume autobiografico intitolato Viaggio fra cinque continenti, l'itinerario di una vita da figlia di diplomatico. Com'è nata l'idea di ripercorrere e mettere nero su bianco le tappe della tua vita?
E come ho scritto nell'introduzione del libricino, direi, era nata forse da un'esigenza un po' vanitosa e di autogratificazione di lasciare una modesta traccia alla mia progenie. E è stata più che un'autobiografia, uno scritto, una serie di schizzi e pennellate, spesso non uniformi, una sorta di stream of consciousness, un flusso spontaneo delle mie memorie, delineate appunto in prima persona, e per poter lasciare qualcosa alle mie figlie, che forse non conoscevano abbastanza il mio passato.
E tu sei nata in Italia?
Sì, sono nata in Italia, a Bolzano.
Hai fatto molti giri, ma quale delle tue tappe itineranti sei maggiormente affezionata?
Direi forse Buenos Aires, che con la sua joie de vivre, lì ci sono andavo solo a trovare i miei genitori perché ero già iscritta alla Bocconi, ma l'ho trovata veramente allegra e divertente. E poi mi era anche piaciuta moltissimo Tangeri nel Marocco, dove andavo anche lì solo a visitare i miei genitori, e una città affascinante veramente, soprattutto in gli anni 70.
Tu sei arrivata a Sydney negli anni 60, cosa ricordi di Sydney di quegli anni?
Era un paese sonnolente, quasi come se l'orologio del tempo si fosse fermato, cioè un po' come veniva considerata anche la Nuova Zelanda, un po' demodé, un po', ma bello, funzionava tutto, e però appunto ho notato che gli italiani non erano sempre accolti molto ben volentieri, se si parlava italiano suggerivano di parlare in inglese, e per questo motivo molti figli degli italiani si vergognavano di parlare italiano. Questo anche dovuto a volte perché i genitori magari parlavano solo il dialetto, ma comunque sì, quello. E poi quello che mi fa sorridere, adesso che poi sono tornata a vivere qua, è che nei ristoranti, per esempio, allora tutti sussurravano, non si sentiva volare una mosca, e adesso è cambiato molto.
Quanti anni avevi quando sei venuta a Sydney per la prima volta?
Avevo 12 anni e sono ripartita quando ne avevo 15.
Insomma, in casa c'erano sempre arrivi e partenze.
Sì.
Ma quali erano le reazioni di tua mamma a ogni spostamento di sede?
Ma è stata una donna veramente straordinaria, che ha vissuto ogni spostamento come una nuova missione, e non si è mai lamentata, anzi ha seguito mio padre in un modo veramente meritevole. E si è molto data da fare, per esempio in Marocco c'era una piccola comunità italiana a Tangeri con una piccola scuola, un ospedale, e lei spesso andava a visitare i malati, si occupava insomma anche della comunità.
E tuo padre, Peppino Altomare, che è stato anche console a Sydney, che tipo di papà è stato?
Devo dire, è un uomo di grande affetto, molto affettuoso con noi, purtroppo a volte era anche un po' irascibile, però un uomo di grande cultura che ai suoi tempi, negli anni 30, aveva frequentato l'Università Ca' Foscari e poi la School of Economics, quindi chapeau, insomma, è stato un personaggio che si si è molto dato da fare venendo da una piccola città, anche se meravigliosa, Noto, e la città Noto in Sicilia, quindi niente, direi un padre molto affettuoso.
E cioè, parlato di tuo padre, e tua mamma non era italiana, parlaci di lei.
Sì, lei era polacca e suo padre purtroppo involontariamente era stato ucciso dai nazisti quando c'è stata l'occupazione in Polonia. Lui era architetto perché aveva preso una strada che era stata bloccata, e lui per fare la scorciatoia ha rischiato la vita. E poi mia madre e i nonni si erano trasferiti a Cracovia, perché mamma era di Varsavia, e mamma l'hanno, essendo giovane, i tedeschi l'hanno presa e portata in un campo di lavoro, non era ebrea, ma in un campo di lavoro dove praticamente è stata fino alla fine della guerra ed è tornata a piedi dopo la guerra, quindi ha avuto una vita travagliata, però anche di quella non si è mai lamentata, no? E questo l'ho trovato straordinario.
Hai parlato dei tuoi nonni, che ricordo hai dei tuoi nonni?
È molto vago, perché purtroppo li vedevo molto poco. La nonna di Noto la vedevo magari d'estate, veniva a Bolzano e facevamo venire anche l'altra nonna dalla Polonia, e quindi era un incontro così un po' sfuggevole, e non ho vissuto molto le nonne. Comunque le ricordo sempre con tanta gioia e affetto.
E tu hai anche un fratello, vive anche lui in Australia o no?
Si è trasferito, sì, è un personaggio divertentissimo, si era sposato in Italia, si era iscritto a ingegneria, però non ha finito, e si è sposato, ha lavorato per il suocero e ha avuto una figlia meravigliosa che vive ancora a Milano, Chiara, e il matrimonio non ha funzionato e ha deciso allora di raggiungerci anche lui in Australia, perché i miei, che erano andati in pensione, poi sono venuti in Australia. E lui dirigeva la Abbott Laminati, ha avuto devo dire un buon esito, è stato un bravo dirigente, e niente, ha avuto 4 mogli e quindi lo prendo sempre in giro, lo chiamo il piccolo Enrico VIII.
Terry, tu hai scritto anche questo libro, La vita tra 5 mondi, hai girato molto e sei stata giovane in tutto il mondo, diciamo. E che tipo di giovane eri?
Ero piuttosto sbarazzina, allegra, un po' sicura di me, ma con una volontà di ferro, ambiziosa, e soprattutto con una grande curiosità di imparare e di conoscere.
E quindi, e che cosa hai imparato di più all'estero che ti sei portata fino ad oggi?
Ma direi appunto il contatto con culture, civiltà diverse, persone diverse, con idee diverse dalle mie. E questo è un bagaglio che mi sono portata dietro, insomma.
E che hai trasferito alle tue figlie?
Sì, ho tentato di farlo.
Terry, negli anni 60 hai vissuto a Sydney per poi rientrare in Europa. E che cos'è che ti ha riportato in Australia?
E dunque, perché all'università ho conosciuto mio marito Enrico, e non l'avrei mai detto che sarei rientrata, ma alla tenera età di 24 anni gli hanno offerto come ingegnere un posto da dirigente alla Transil, e quindi lui mi ha proposto di trasferirmi in Australia e l'ho seguito, ma non pensavo mai che sarei rientrata, perché mi attirava sì l'Australia, ma non a quel punto.
I tuoi genitori sono rimasti in Italia o sono ritornati in Australia anche loro?
Loro sono tornati in Italia per un breve periodo e poi hanno deciso di raggiungerci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.